Radio Queen, quotidiano di attualità, politica, economia e cultura. Giornale parlato dal 1981. Direttore Amedeo Calogiuri.
Un cordiale ben ritrovati a tutti i radioascoltatori. Eccoci arrivati dunque al nostro consueto appuntamento con l'informazione internazionale. Oggi parliamo di un argomento che in realtà ha trovato poco spazio nei telegiornali e sulle prime pagine della carta stampata, eppure è un avvenimento che ci sembra abbastanza significativo, almeno da non trascurare del tutto. Una vittoria per tutti gli iracheni, così si è espresso il primo ministro al-Maliki a commentare il pacifico svolgimento delle recenti elezioni in Iraq per il rinnovo dei consigli provinciali. È proprio di questo appunto che intendiamo parlare oggi, queste elezioni amministrative che si sono svolte in tutto l'Iraq lo scorso 30 gennaio. I risultati definitivi, pervenuti in queste ultime ore, danno il partito sciita moderato, lo stesso partito del premier al-Maliki, come vincitore in questa competizione amministrativa di fine gennaio. Ci sono vari dati positivi. Il primo è la regolarità con cui si sono svolte queste elezioni. Infatti si sono registrate pochissime dimostrazioni violente presso i seggi elettorali. E questo è un dato molto importante perché conferma il processo di pacificazione in corso nel paese, da quando nel 2007 le forze americane guidate dal generale David Petraeus hanno attuato la strategia politico-militare del Surge. Certamente non mancano gli attentati suicidi che si sono fatti registrare anche in questi primi giorni di febbraio, perfino da parte di donne kamikaze, ma ciò è comprensibile nell'ottica di un terrorismo che con questi colpi di coda in realtà dimostra di non voler accettare la sconfitta di fronte ad un paese e ad una società civile che ha ritrovato, se non la pace, perlomeno diciamo una accettabile pacificazione. Il giornalista Alessandro Marrone scrive sul giornale online L'Occidentale. Nello scorso gennaio del 2009 il numero delle vittime civili di atti di violenza terroristici o criminali è stato il più basso in assoluto da quando Saddam Hussein è stato deposto nel 2003. Inoltre queste elezioni sono state organizzate, gestite e messe in sicurezza dalle sole forze irachene, che con 500.000 fra soldati e poliziotti schierati in tutto il paese hanno dimostrato i grandi passi in avanti compiuti grazie all'addestramento degli Stati Uniti. Le truppe americane sono rimaste in gran parte nelle loro basi durante queste elezioni, mentre i seggi elettorali sono stati supervisionati dalla missione ONU guidata da Staffan de Mistura. Staffan de Mistura e l'Alta Commissione Elettorale per l'Iraq hanno dichiarato che tutto, insomma, si è svolto regolarmente. Un secondo dato positivo di questa tornata elettorale amministrativa irachena è dato dall'elevata affluenza alle urne, che si è registrata in tutte le 14 province chiamate al voto. A differenza del 2005, quando si votò per le politiche, in questa occasione i sunniti hanno partecipato al voto, mentre allora lo disertarono, quindi non hanno questa volta boicottato le elezioni. Terzo dato positivo è il pluralismo politico che ha connotato questa competizione. Infatti si sono presentati oltre 14.400 candidati appartenenti ad un numero vastissimo di partiti politici, diverse centinaia, che hanno potuto fare in tranquillità campagna elettorale. Dato ancora più significativo che all'interno di questi partiti si sono presentati alle elezioni circa 4.000 donne, e questo è veramente un dato molto importante per un paese islamico qual è l'Iraq. E molte di queste donne siederanno nei consigli provinciali perché per legge il 30% dei seggi è appunto riservato alle donne. Quindi un dato senz'altro positivo. Ecco, dobbiamo dire che questo passo in avanti sulla strada della stabilizzazione, se non proprio della democrazia piena in Iraq, è stato reso possibile grazie allo sforzo economico, politico e anche militare che gli Stati Uniti hanno profuso in questi 5 anni di amministrazione Bush. Allora forse non ha torto il filosofo francese André Glucksmann quando giudica la guerra in Iraq come un atto di responsabilità da parte delle democrazie occidentali nei confronti della dittatura di Saddam Hussein e dell'allora pericolo imminente della minaccia terroristica. Ecco, con l'Iraq sulla strada della pacificazione, il neo presidente Barack Obama porterà a compimento il già programmato ritiro di truppe dall'Iraq e, come promesso in campagna elettorale, volgerà lo sguardo sull'Afghanistan, che intende rafforzare questo fronte con l'invio di ulteriori 15.000 soldati statunitensi. Ma è probabile che Barack Obama si rivolgerà anche agli europei per chiedere più aiuti economici, ma forse anche più soldati e più uomini da inviare sullo scenario afghano. E veniamo ad un altro scacchiere importante del Medio Oriente, e cioè l'Iran del presidente Ahmadinejad. Nei confronti di Teheran, il presidente Obama intende confermare il suo programma fatto in campagna elettorale di aperture e di nuovo dialogo. Va detto che finora Teheran a queste aperture ha risposto con una certa freddezza, tanto che molti commentatori politici hanno affermato che dalla Repubblica degli Ayatollah questa volta ci si poteva aspettare veramente qualcosa in più, ma vedremo appunto come nelle prossime settimane evolverà la situazione. Intanto vogliamo ricordare un interessante libro edito dalle edizioni Lindau di Torino che ci aiuta a comprendere i pericoli inerenti la scelta nucleare iraniana, che è proprio oggetto del prossimo lavoro diplomatico dello staff del neo presidente Barack Obama. L'autore di questo libro, che si chiama La bomba iraniana, emblematicamente, si chiama Emanuele Ottolenghi ed è un giornalista, scrittore, nonché direttore del Transatlantic Institute. Ebbene, ci dice Emanuele Ottolenghi che l'Iran, a differenza di altre potenze medio orientali e asiatiche come Israele, come il Pakistan e come l'India, ecco, l'Iran ha firmato il trattato di non proliferazione e di conseguenza ha rinunciato a priori a diventare né adesso né domani né mai, dice Ottolenghi, uno stato armato nucleare, cioè uno stato che si serva dell'energia nucleare a scopi militari. Infatti, secondo gli obblighi assunti con questo trattato di non proliferazione nucleare, l'Iran deve dichiarare in continuazione le proprie attività nucleari tempestivamente, deve sottoporsi ai controlli dell'Agenzia Internazionale dell'Energia Atomica, come sappiamo questa agenzia è un'agenzia dell'ONU, tutti quei controlli che questa agenzia ritenga opportuni. L'Iran deve impegnarsi nella non proliferazione delle armi nucleari e a non perseguire l'energia atomica se non a scopi davvero ed esclusivamente pacifici. Ebbene, l'Iran, dice Ottolenghi, lo dimostra nel suo libro, ha sinora violato tutti questi suoi impegni, mentre India, Israele e Pakistan, ecco, stati che a volte appunto si indicano giustamente come stati anch'essi nucleari, non hanno mai firmato il trattato di non proliferazione nucleare, ed è questa la differenza. L'Iran lo ha firmato, l'India, Israele e Pakistan no. E questo non è soltanto un corollario semplicemente di diritto internazionale, un corollario giuridico. Significa che in effetti India, Israele e Pakistan non hanno violato nulla e di conseguenza non hanno neanche beneficiato dell'accesso alla tecnologia nucleare, che pure invece avrebbe potuto aiutare queste nazioni a sviluppare meglio la loro infrastruttura energetica, cosa che ha potuto fare e che sta facendo appunto l'Iran. Quindi il rischio della proliferazione nucleare, questo rischio innescato da Teheran, è che anche altre nazioni cerchino di emulare quanto sta facendo l'Iran, sia nella regione medio orientale che altrove. E l'esempio mostrerebbe come l'aderenza alle norme non paghi quanto invece paga la loro violazione. Se all'Iran, insomma, venisse garantita l'impunità, è evidente che la tentazione di fare altrettanto indurrebbe molti altri regimi, democratici e non democratici, a cambiare il proprio atteggiamento sul nucleare. In un mondo minacciato da armi di distruzione di massa, il rischio di proliferazione dovrebbe essere quindi preso con grande serietà e la sopravvivenza del trattato di non proliferazione dovrebbe essere un'assoluta priorità politica, tanto per i governi come per gli attivisti, per tutti quegli attivisti che manifestano e si impegnano contro il nucleare. Bene, speriamo quindi che le trattative, l'attività diplomatica innescata da Barack Obama dia frutti sperati, frutti efficaci, e porti nuovamente l'Iran sulla strada della non proliferazione nucleare e di un uso effettivamente esclusivamente pacifico dell'energia atomica. Ecco, con questo approfondimento sulla politica internazionale per oggi è tutto. Grazie dell'attenzione e un appuntamento alla prossima volta con l'informazione geopolitica.
Radio Queen, quotidiano di attualità, politica, economia e cultura. Giornale parlato dal 1981. Direttore Amedeo Calogiuri.